È arrivato il nostro momento del presentarvi l'ospite che ci porta una parola che ci farà riflettere, farà rotolare il pensiero, ci aprirà nuovi mondi. Allora, do il benvenuto con grande piacere a Manuel Maria Perrone, ben arrivato.
Ciao.
Regista, narratore di storie, agitatore culturale. Agitatore culturale perché?
Allora iniziamo dalle domande, quelle più difficili, quindi
E
no.
certo, qui è un po' così, te lo dico.
Ah, perfetto,
Sì,
va bene.
qui mettiamo in difficoltà l'ospite.
Ok. No, diciamo che io mi sono spesso detto che un artista è un assistente sociale al contrario, quindi qualcuno che viene più a creare problemi che a risolverli. Mi è capitato di lavorare con gruppi aperti di antipsichiatria, con gli ex compagnon di Emmaus, quindi ex galeotti, con persone che vivevano per strada, e ogni volta facevano le riunioni, magari con Mezzo du Monde, quelli di Emmaus, così, e loro parlavano dei problemi. Ed era interessante capire come, appunto, attraverso gli atelier di scrittura o gli atelier di audiovisivi che facevamo, questi problemi permettevano di vedersi di più, proprio perché la base della drammaturgia, se non c'è conflitto, non c'è storia. Quindi, in un qualche modo, il ruolo di un artista che viene dentro lì non è appunto di risolvere questi problemi, ma di rendere visibile quello che troppo spesso è invisibile.
E qui abbiamo già capito un pezzettino del lavoro di Manuel Maria Perrone, magari chi ha potuto riconoscere magari la voce, lui è anche la voce di un podcast prodotto dalla RSI, Cristo si è fermato a Seveso, poi ne parleremo, la sua voce molto riconoscibile, il timbro vocale. Che parola ci porti, Manuel?
Liturgia.
Impegnativa, eh?
Allora, sì, sicuramente impegnativa e sicuramente qualcosa di cui abbiamo sempre ancora più bisogno di riappropriarci in un qualche modo. Quindi ho appena citato un attimo fa la sua sorella, sorellastra, la drammaturgia. Allora la porto perché col lavoro che abbiamo appena presentato a Chiasso Letteraria, che è questo collettivo che porto insieme a Yuri Kainero dalla Francia, abbiamo deciso di fare, diciamo, non mi piace dirlo, però per semplificare lo chiamo spettacolo, che invece che basarsi sulle regole della drammaturgia si basa sulla struttura della liturgia, quindi una serie di quello che potrebbero essere i canti, le preghiere, i momenti di comunione propri alla struttura liturgica.
Ecco, appunto, forse è utile spiegare anche il significato proprio della liturgia e poi come è cambiato negli anni. Penso al Concilio Vaticano II, cos'era lì la liturgia, qualcosa di molto più statico, incomprensibile per il popolo di Dio, e invece adesso è cambiata. Però è questo, tu l'hai detto, no? L'insieme delle cerimonie, dei riti, delle preghiere ufficiali che regolano il culto pubblico. Ecco, questo discorso, questa definizione la portiamo alla tua attività. Tu porti problemi anche attraverso la liturgia e la drammaturgia, giustamente.
Sì, lo chiamerei appunto sì uno strumento, no? In quel senso rispetto a quello. Poi, sempre per parlare della parola stessa, quello che a me ha affascinato, che ho scoperto in verità l'anno scorso, è che in greco antico significa servizio reso al popolo, no? E che è una cosa che penso che io voglia di contrapporre all'idea di servizio culturale o di prodotto culturale che spesso chi lavora nel mio ambito si ritrova a dover palleggiare, a utilizzare come parola, parolaccia, secondo me, perché non siamo un servizio terziario. Poi è chiaro che, per esempio, gli intermittents in Francia per salvare lo statuto dell'intermittent al Festival di Avignone ha messo l'accento sui vantaggi che porta per il turismo, i vantaggi che porta per la salute. A me vengono sempre un po' i brividi quando sento parlare dell'arte come qualcosa che ha una un'efficacia sociale identificabile.
È un po' la risposta a chi dice con la cultura non si mangia, e poi si risponde, si dice comunque anche l'arte, il prodotto artistico, il prodotto culturale comunque genera certe ricadute economiche.
No, ma infatti come discorso puntualmente è giusto. A me spaventa più che altro il fatto che mi dimostra quanto da una parte siamo ignoranti, il bisogno che abbiamo di dirlo rispecchia il fatto che è come se dobbiamo dimostrare che l'arte è almeno bella come un paio di scarpe. E a me viene da dire, boh, sinceramente qualcosa di un bel po' più profondo. Io porto spesso l'esempio, io ho abitato gli anni dopo il Coralito a Buenos Aires in piena crisi, c'era la banca del tempo, non c'era, era proprio una situazione di povertà e c'erano 184 spettacoli a settimana. La necessità è reale, l'idea è proprio di dire è qualcosa in più che un prodotto che compriamo ed è qualcosa in più che un servizio. È proprio il nostro stare, essere mondo, essere società.
Sì, stare nel mondo, sì. Stare in questa società con qualcosa di più che ci coinvolge di più come esseri umani.
E sì. Poi ci ricorda anche l'effetto catartico un po' del teatro. Mi fa venire in mente certe situazioni teatrali nate in Africa, soprattutto in Ruanda dopo il genocidio, sono nate tantissime, proprio continuano a inscenare gli stessi conflitti per poter permettere a chi le guarda, ma anche alle generazioni nate dopo il genocidio, di potersi liberare e quindi purificare.
Allora, sarà detto Africa forse a caso, però non è a caso, perché Manuel Maria Perrone inizia un po' da lì l'attività teatrale come attore e poi come regista, ma andiamo avanti a srotolare, diciamo, la vita di Manuel Maria Perrone, le sue tappe anche professionali dopo Sting. Liturgia è la parola che ci ha portato a Tra le righe Manuel Maria Perrone, regista, narratore di storie, agitatore culturale. Abbiamo detto, ha mosso i primi passi in Africa, in una compagnia teatrale africana, ma prima, da adolescente, qui alla RSI, in una celebre trasmissione della RSI, La bottega del signor Pietro. Dunque, fin da ragazzino, il teatro, la drammaturgia o la liturgia ti appassionavano?
Allora, sicuramente più la liturgia no, era molto lontana dalle mie preoccupazioni, anzi non... ero l'unico della mia scuola, della mia classe, della tutta la scuola a non fare religione, fino alla guerra in Jugoslavia, dove invece sono iniziati ad arrivare anche altri ragazzi perché erano di estrazioni religiose diverse. Il teatro mi ha sempre stuzzicato, però in verità, più che La bottega del signor Pietro, sono finito nelle mani di Pietro Aiani, in quello che si chiamava ai tempi il teatro delle ragazze, e che poi, secondo me, scelta un po' infelice dal punto di vista del nome, quando io ho integrato è diventato l'ex teatro delle ragazze.
Ancora più infelice.
Però erano gli anni Ottanta, forse non si rifletteva ancora su questi nomi, su queste
oggi questo sarebbe
definizioni.
Meno,
sì.
E in verità poi erano le mie compagne delle medie che mi avevano invitato a farlo, e io mi ero addirittura dimenticato di avvisare i miei genitori, quindi c'è stato un attimo di panico in famiglia. Per questo mio inizio teatrale, poi in verità.
E poi è vero questa cosa che ti sei messo a scrivere a diverse compagnie teatrali in Africa affinché ti prendessero per fare un'esperienza teatrale con loro.
Allora, la cosa
si legge poi si legge narra. Anche si narra che tu sei un personaggio un po' mitologico addirittura, Manuel Maria Perrone, che non si capisce bene se è regista, se è attore, se è giornalista, se fa i podcast. Allora volevamo sapere da te se...
Dobbiamo darti una definizione, vedi come siamo fatti male noi?
No, quella del griot mi piace. Allora, si dice dei griot in Africa che se non li inviti al tuo matrimonio vengono comunque...
Il Grio sono cantastorie, potremmo dire.
Sì, sono queste famiglie che possono portarsi alla musica, che il teatro, che appunto, che le narrazioni poi storico-familiari, no? Quindi c'è questa idea, no? Che non sono personaggi per forza ben accetti o... Si torna a quello di prima, no? Che creano problemi, che non sono per forza lì per risolvere. Detto questo, sono storie vere che io penso sempre che... C'ho degli amici a Marsiglia che sempre mi dicono un'histoire alla Manuel, no? Perché sembra quasi che... Non che me le invento, però che appunto sono l'unico a prestarci attenzione. Io vedo piuttosto che tutti appunto, penso che viviamo percorsi e poi sta nel dettaglio che andiamo a guardare che cosa in un qualche modo cosa mettiamo al centro e quindi come viene questa narrazione, cosa diventa questa narrazione. Questa delle compagnie di teatro è stata vera, nel senso che io ho trovato un libro molto bello che per caso ho rivisto l'altro giorno in libreria Torino, che è sul teatro africano di Einaudi, è uscito penso nel 99 così. Io finivo il liceo, mi chiedevo come fare a fare un'attività che avesse un valore politico, devo dire, tra nel gruppo mio attorno, eravamo tutti usciti un po' dalle colonie di comunità familiare, militavamo nel collettivo studentesco e c'era un po' per tutti la domanda che studi andare a fare che avessero un valore anche così. Mi sono detto che il teatro ne aveva uno, però mi sembrava che andare a fare una scuola di teatro non fosse per forza quella strada. E il vantaggio di essere cresciuto in Ticino è che ho lavorato 2 mesi in un cantiere con un'agenzia interinale, ho guadagnato quello che probabilmente un mio coetaneo dell'età in Italia ci avrebbe messo 4 anni a tirar su, e ho letto questo libro e c'erano dentro appunto bellissimi autori africani e ho scritto poi mi sono messo in internet, neonato internet, perché poi a cercare i nomi di queste compagnie legati a questi scrittori africani. Notammo c'era Sonny Labutansi, che è anche stato un premio Nobel, e la sua Rocca do Zulu Theater, che loro erano Congo Kinshasa, penso Congo Brazzaville, non mi ricordo, e ho trovato le caselle postali però di queste compagnie, perché appunto fa ridere, internet c'era già ma non c'erano ancora email, tantomeno in Africa, cioè, io ce l'avevo già però giù non... E quindi ho scritto a una 30ina di compagnie teatrali, ma le loro caselle postali. E l'unico che in un primo tempo mi ha risposto, anche poi nella lettera lasciavo il mio numero di telefono, spiegavo un po' chi ero così, e mi ha risposto questo falegname di Ouagadougou, con Fenichez, dicendomi, guarda, la mia casella postale prima era di una compagnia di teatro, ho letto la tua lettera, vieni a trovarmi. E io, sono... Devo ammettere che fin lì tutto mi era sembrato una missione, dovevo farlo così. Sono salito sull'aereo, cioè avevo 2 mamì africane, belle rotonde, così. Io ero schiacciato tra queste 2 signore tutto il viaggio e lì sono tipo scoppiato a piangere, dico ma che cosa sto facendo, no? Lì mi sono reso conto un po' della... Invece poi è andata benissimo, è stata...
Ma questo signore non era un regista teatrale, un attore teatrale, quindi quello è stato il primo impatto.
Sì.
In terra africana, ma dov'era?
Ouagadougou. Lui era Ouagadougou, poi va detto anche che in verità lui aveva un caro amico che era sì un regista di teatro for home, che quindi lavorava sull'infibulazione delle giovani ragazze, su temi scottanti, a Midusa Vadogo, che poi siamo diventati amici, lo siamo ancora oggi, e poi lui mi ha portato a conoscere la famiglia dei Kouyaté, che sono una grandissima famiglia di griot per l'appunto. Sotigui Kouyaté era l'attore feticcio di Peter Brook, questa specie di Eduardo De Filippo Nero, un uomo altissimo, magro, bravissimo attore. E quindi, per fortuna totale, mi sono ritrovato in una delle famiglie più interessanti.
Sei andato a cercare e a ricercare delle pratiche antiche, perché quella dei cantastorie è una pratica che esisteva anche da noi, cioè vuol dire interpretare anche le emozioni, no, del popolo, per tornare alla parola che tu hai portato, liturgia.
Certo, io mi sento molto old age, si ride all'altro volta, no, rispetto anche metti alle messe, questa cosa, non sono molto new age, anzi odio abbastanza tutto quello che è new age, e invece mi rendo conto che c'è qualcosa di molto appassionante nel coraggio di rubare quello che c'era prima di noi, di andare a prenderlo, di interrogarsi. proprio con questo lavoro della sindrome e delle messe che facciamo, adesso tra l'altro l'abbiamo riproposto qua a Chiasso, uno dei miracoli è mettere la presa elettrica nel diavolo e appare Dio su grande schermo. E l'avevamo fatto in mezzo alle valli corsiche, e anche al di là che la tecnologia di un proiettore, che poi non è che sia chissà che cosa tecnologica, però in quel momento mi sono immaginato che nell'anno 1000 ci dovessero essere dei finti, direi sì, forse dei boni monteur, no? Un po' dei ciarlatani, falsi profeti, ma che funzionavano così, magari andando di villaggio in villaggio e portando storie e creando comunione.
Allora, forse dobbiamo dare due indicazioni sulla messa. La messa è questo spettacolo che Manuel Maria Perrone porta con la compagnia La Sindrome, e a inizio maggio, nell'ambito di Chiasso Letteraria, la proposta allo Scalo Merci a Chiasso, alla stazione di Chiasso, l'Iva di Dio, messa per uno scalo merci. Magari poi su questo anche ritorniamo, perché ora forse dobbiamo lasciare spazio alle notizie. In scaletta abbiamo, se vedo bene,
Max Rese, l'uomo più furbo.
Liturgia, la parola di Manuel Maria Perrone, che si vede, si sente, si percepisce nello spettacolo, che spettacolo forse non è uno spettacolo la parola giusta, nella proposta delle messe. La messa è questo formato che con la compagnia Sindrome tu porti in diversi luoghi. L'ultimo nella Svizzera italiana è stato lo scalo ferroviario merci a Chiasso, nell'ambito di Chiasso Letteraria, due serate dove hai proposto l'Iva di Dio messa per uno scalo merci. Cosa sono le messe? Cosa rappresentano per te? È un altro modo di fare una liturgia diversa, una liturgia laica, una liturgia profana, dissacrare, oppure andare a raccontare qualcosa che smuove nel profondo chi ti segue in questa messa?
Allora, mi appoggio proprio alla parola che ho portato per spiegare forse quella che è il tentativo alla genesi di questa cosa, nel senso appunto la potenza di una liturgia. Diciamo che questo è stato un lavoro che si è venuto creando poco a poco, all'inizio per gioco, che ha preso poi delle forme,
che porti in diversi luoghi.
Esatto, e su diverse tematiche, in verità. Nel senso, per dire,
è un formato adattabile.
Sì, è un site specific, si potrebbe dire, quindi rientra comunque nel teatro di strada, site specific, come incursione.
E cos'è,
quindi,
site specific? Per mia mamma, che... lo chiedo. Sì.
No, anch'io l'ho scoperto un mese fa, ne parlo come...
Ecco.
No, è una parola alla moda in questo momento. Esatto, sì. No, è una... è molto alla moda nel mondo del teatro in questo momento. Vuol dire semplicemente che, a dipendenza del luogo dove si fa, ci si adatta al contesto, nel nostro caso addirittura al tema. Diciamo che la messa ha iniziato a prendere un valore forte quando nel mio quartiere a Marsiglia è caduto un edificio, ci sono stati 8 morti per una questione di cattiva gestione immobiliare della città proprio. E il peggio, che la città poi ha reagito in modo molto brutto, perché era un quartiere popolare, e evacuando la gente, mettendola per qualche settimana in hotel e poi impedendogli di tornare a casa. Quindi ci sono stati per 8-9 mesi 2000 sfollati dal quartiere, che poi a un certo punto non potevano neanche più tornare a casa. Il collettivo che si occupava di questo evento ci ha chiesto di fare uno di questi rituali, e quel rituale l'abbiamo fatto lavorando sul parallelo della peste, che tra l'altro era interessante perché erano 300 anni dalla peste a Marsiglia, che tecnicamente è iniziata l'11 novembre del 1719. E noi questa messa l'abbiamo fatta appunto a novembre del 2019, ed è stato tutto un lavoro sulla peste, sugli sfollati, eccetera, diciamo, per ironia della sorte, 3 mesi prima del Covid. E quindi ci siamo ritrovati a parlare proprio di sani, malati, di contaminazione, in un momento che poi qualche mese dopo è diventato di attualità. questo quindi si è portata, nasce da lì, si va avanti, quella prima di questa qua, Chiasso, era su invito di un festival a Palermo ed era sul tema dei morti in mare e l'abbiamo fatta proprio su una barca che è affondata con 44 migranti a bordo e lì ci si è resi conto che c'era un tema molto forte che era quello del lutto ambiguo da tirar fuori e ogni volta diciamo ci sono paralleli tra elementi forti soprattutto dell'Antico Testamento, in quel caso per esempio il diluvio universale e temi dell'attualità.
Il riferimento religioso ritorna.
E appunto, sì, tra l'altro appunto c'è come base, ma poi è lì dove voglio arrivare, appunto al fatto che per me la liturgia è questa cosa qua, di dire se io faccio teatro, per questo sono allergico alla parola spettacolo, non per altro, ma perché l'idea di spettacolare vuol dire io ti devo riempire gli occhi, t'en mettre plein les yeux, no? Come si dice in francese, quindi con l'idea che tu sei un consumatore di qualcosa. L'idea di arrivare a una comunione con un gruppo di persone per me è un'idea molto più alta, molto più forte ed è peccato che in un qualche modo l'unico ambito in cui è riconosciuta questa cosa sia la religione. Quindi in un qualche modo per noi ci siamo detti, proprio perché la religione cattolica è stata permeabile a tutte le religioni precedenti, quello che noi chiamiamo sincretismo di solito in teologia è piuttosto chiamato sintesi ecumenica. Una sintesi ecumenica non è un errore teologico, diciamo se io sono il cattolicesimo che prende il solstizio d'inverno e lo trasformo nel Natale o sono dove c'era un tempio islamico ci metto una cattedrale, da un punto di vista teologico sono intelligente perché sto rianimando questi posti e questi rituali che mi precedevano. Quindi noi ci siamo detti, come l'hanno fatto loro con quelli che sono venuti prima, lo possiamo fare anche noi con quello che loro hanno messo lì. E quindi è chiaro che c'è un gioco, però è un gioco che spesso svela delle cose che sono molto interessanti. Ogni volta la comunione la facciamo con una cosa diversa. Una delle comunioni a Marsiglia l'abbiamo fatta con 300 ostriche e al momento che io sono andato dal pescivendolo a chiedergli le ostriche, lui mi fa: ma la gente non accetterà mai un'ostrica dalla mano di uno sconosciuto. E lì ho capito la paura di mangiare qualcosa che forse l'abbiamo perso con la secolarizzazione come cosa, nel senso che l'idea di mangiarmi il profeta, perché poi questo dice, no, comunque dicono i testi sacri e anche col Concilio Vaticano II è molto importante considerare che non è metaforica la presenza del Cristo nell'ostia, ma c'è anche qualcosa che si tramanda e questo viene più dall'Antico Testamento, cioè di dire abbiamo paura tutti insieme, ma se superiamo come collettività questa paura, accediamo a qualcosa di superiore. E per noi il fatto di poter giocare con questi elementi è anche importante perché se non lo facciamo noi, lo stiamo lasciando fare soltanto a quello purtroppo oggi che sono magari delle sette evangelizzatrici di estrema destra, di identità magari identitarie o il Ku Klux Klan piuttosto che queste cose, mentre come gruppo sociale è importante che ci prendiamo dei tempi, non fosse per confrontarci, quindi per paradosso è quasi probabilmente più sacro che profano come operazione e per dirla e anche di perché questa cosa funziona particolarmente col cattolicesimo è proprio perché si scrive in un'idea di immaginario collettivo. C'è un antropologo che a me piace molto, che è Stefano De Matteis, che l'anno scorso ha pubblicato un libro che è Gli sciamani non ci salveranno, e lui spiega una cosa molto interessante a un certo punto, che dice nel New Age lui va a osservare tutti questi gruppi, per esempio che a Milano fanno cerimonie dell'ayahuasca, però sono tutti di...
Allora, sempre mia mamma non sa cos'è l'ayahuasca, è questa sostanza che ti fa fare i viaggi.
Esatto, ecco. Che è una droga però che in altri contesti culturali fa parte di riti.
Esatto.
Però lui li sfotte perché dice sono tutti di Monza piuttosto che di Brianzoli e si incontrano, però si prendono sul serio, devono fare queste cerimonie. E lui dice il problema di queste cose New Age hanno un semplice problema, che credono che il rituale è composto solo da un sacerdote, mentre qualsiasi rituale, se andiamo a vedere, è sempre composto da un sacerdote e un gruppo di credenti. In un qualche modo noi, facendo il verso o riappropriandoci della cosa cattolica, la cosa stupenda è che i nostri credenti sono già formati al rituale che veniamo a fare e quindi quando lo spostiamo un pochettino più in là le persone fanno parte insieme. C'è Don Maria, che è il personaggio che io faccio, che è il sacerdote, ma il pubblico che noi prendiamo da credenti e quindi gli chiediamo, tipo durante la messa anche a chiasso, dicevo alzatevi, sedetevi, che sono cose rituali.
A te sarebbe piaciuto fare sacerdote.
Tantissimo, ma infatti verità è un'invidia che ho e spero sempre che dal Vaticano mi
dunque lì voi fate leva.
Lancia un appello, insomma.
Voi fate leva su quello che è sedimentato dell'immaginario collettivo nella liturgia.
Certo, per magari andare un pochettino più in là, per dire c'è stato un momento a Palermo ancora più forte che facevo la comunione con i mostaccioli, che sono un dolce tipico, che sarebbero tecnicamente le ossa dei morti e che si intingono nel vino, no? Giù lo fanno sempre a Palermo. Al momento che ho alzato però il mostacciolo come un'ostia, tutto il pubblico, le 200 persone che erano lì si sono alzate frum, come senza che io dicessi
anche
niente.
Se era un biscotto di anche fatto e non era l'ostia. Sì. Adesso non ricordo alla messa a chiasso che cosa era l'ostia, ma
il servelat.
Però. Allora, Nina Zilli, e poi andiamo avanti a parlare con Manuel Maria Perrone.
minuti, devo dire, una vita ricca, quella di Manuel Maria Perrone, regista, attore, narratore, agitatore culturale. Dico ricca perché sei del 1981, hai già fatto un sacco di cose e soprattutto hai molte curiosità, hai molti stimoli. Penso che sarà sempre così per te. A questo punto io faccio entrare un'altra figura, che è quella di tuo papà. Tuo papà Antonio Perrone, che non c'è più da quanti anni?
Adesso da 34.
Da 34 anni. Allora io sposto l'attenzione del nostro pubblico a un altro lavoro bellissimo che tu hai fatto, prodotto dalla RSI, ed è un podcast. E mi sembra che è un podcast di quante puntate?
Sono 5 puntate.
5 puntate, ogni puntata credo che duri proprio 33 minuti.
Sì, esatto.
Come l'età in cui è morto tuo papà, sì. Cristo?
Cristo si è fermato a Seveso.
Ecco. Appunto, che è morto anche Cristo a 33 anni, intendevo quello. Cristo si è fermato a Seveso, ve lo consiglio, dico, non dovrei dirlo, ma invece lo dico. È un lavoro che intreccia memoria personale, appunto, che rende omaggio a un padre veramente speciale, non solo per i figli, per la moglie, ma anche per una comunità, poi lo vedremo. È una storia collettiva e partiamo dalla riflessione ambientale, visto che si parte da Seveso.
Allora, mi è difficile fare il salto.
Allora, vuoi che allora partiamo dal tuo papà. Sì, dalla messa. Adesso partiamo.
Anche se poi sono.
Facciamo una cosa. Prima hai parlato della messa, di questo tuo format che non vuoi che si dica dissacrante, però originale, sicuro. C'è un fil rouge nella tua vita, nei tuoi lavori, nei tuoi interessi, che è il treno. Allora prendiamo il treno e andiamo alla stazione di Chiasso. E lì sei con tuo papà.
Infatti c'è stato questo incontro tra, stranissimo in verità, perché poi involontario quasi potremmo dire, sul fatto che appunto di fare questa messa a Chiasso Letteraria proprio, abbiamo pensato a vari posti insieme a Marco Galli, quando da subito, che è stato un complice prezioso, quando abbiamo iniziato a pensare come fare una messa qua, avevamo pensato vari posti possibili. È chiaro che lui spingeva dicendo sarebbe bellissimo se riuscisse a fare qualcosa in questo scalo merci, con uno spazio che poi tra l'altro il comune di Chiasso spera di trasformare in un luogo culturale, Glaisfire, e che però non è quasi mai stato utilizzato per progetti. Siamo finiti lì, abbiamo iniziato con Gnuri, quindi mio complice, mio coregista, a pensare ai posti. A un certo punto guardo meglio e mi rendo conto che era esattamente il posto che io vedevo, era proprio quella porzione di binari che io vedevo da bambino da casa mia in via Soldini 7 e che racconto nel podcast.
Esatto.
Nel podcast ci descrivo me e mio fratello Mattia come due indiani che guardavano col cannocchiale questi pascoli di treni con vagoni di sostanze pericolose che passavano da lì.
Esatto, sostanze pericolose, quindi andiamo alla diossina, andiamo al disastro di Seveso del 1976, ricordiamo che proprio esattamente 10 anni dopo, in aprile, non a luglio, ci fu un altro disastro, quello di Chernobyl, fa parte degli 8 disastri più gravi al mondo, quello di Seveso. E qui cosa fai? E io ho capito che non deve essere stato molto facile questo lavoro, perché allora tuo papà era un medico. Un medico? Vai avanti tu.
Allora, mio padre era un giovane medico, nel senso che in tutta questa storia la cosa assurda è che ogni volta che mi ci confronto è la tenera età che aveva, era un ragazzino, quindi... Fare ridere che prima dicevi che ho avuto una vita ricca, io quando mi confronto ogni volta con il percorso di mio padre dico era molto più un pischello rispetto a me, no? E sì, lui si è ritrovato a studiare epidemiologia con Giulio Maccacaro, che è stato uno dei grandi personaggi della medicina in Italia, che è un po' il fondatore dell'epidemiologia, diciamo di quella parte dell'epidemiologia che non si occupa solo di malattie stagionali ma ha una visione politica, quindi legata alla malattia del lavoro, e poi ha fondato Medicina Democratica. Un mese fa, no scherzo, però poco tempo fa ho scoperto che tra l'altro Maccacaro era un nome tutelare proprio anche per Franco Basaglia, per dire, no? Nel senso che tra l'altro poi senza Medicina Democratica non ci sarebbe stata Psichiatria Democratica, Magistratura Democratica, è stato sicuramente una figura molto interessante. E mio padre, quindi all'inizio io l'ho preso, devo dire, essere sincero, l'ho preso come pretesto Seveso, nel senso che sapevo che altri episodi della vita giovane di mio padre l'avevano molto più formato e portato ad affrontare poi la questione del medio ambiente, e anche in parallelo ai suoi studi di epidemiologia, la sua adesione a Medicina Democratica. Poi più sono andato avanti in questa ricerca, più in verità poi è saltato fuori che c'erano tantissime connessioni. Allora, io per dire, chiaro che mi sono detto Seveso era interessante perché è un fatto storico molto forte, però di cui stranamente si parla molto poco, rispetto al fatto che appunto è l'ottava disastro naturale della storia dell'umanità e che è successo a 26 km da Chiasso, quindi, ma anche a Milano, che io dove sto di più adesso, ma pochissima gente sa esattamente cosa è successo. E questo è sicuramente stato anche grazie all'ottimo lavoro, possiamo dire così, degli avvocati della Hoffmann La Roche, che sono comunque riusciti a fare in modo che questa cosa fosse molto più rimpicciolita. E il parallelo che facevi con Chernobyl è molto interessante, infatti nel mio podcast questa cosa la solleva bene Franco Cavalli, del fatto che Chernobyl è chiaro che è stato un disastro molto importante e che ha fatto molti più morti che Seveso.
Che ne sta facendo ancora.
E che ne sta facendo ancora. Però, per dirti, in mezzo, che poi mi fa sorridere perché il giorno del mio compleanno dei 3 anni, il 3 dicembre 84, c'è il più grosso disastro della storia dell'umanità, che è Bhopal.
Bhopal.
E Bhopal, se vediamo, molta meno gente purtroppo lo conosce che Chernobyl. E perché? Perché spesso anche questi disastri hanno un valore politico in sé. Cavalli fa notare che Chernobyl avviene proprio in un momento in cui che fosse un disastro nucleare nell'ex Unione Sovietica, nell'Unione Sovietica che sta per diventare ex, era molto interessante anche per poter stigmatizzare, quando l'industria sicuramente non è che fosse più pericolosa in Unione Sovietica che in altri paesi del blocco occidentale.
Cavalli dice una cosa importantissima che io non sapevo, che una volta crollato il muro si sono distrutti tutti i registri dei tumori, perché erano molto bravi i medici dell'est a registrare anche tutte le cause ambientali che causavano i tumori. Purtroppo questo ha impedito, ha come portato la medicina oncologica a fare dei grandi passi, e anche quella ambientale, dei grandi passi indietro, perché si è persa tutta la documentazione.
E infatti, appunto, Cavalli, che ha creato i primi registri tumori qua in Ticino,
e che conosceva molto bene tuo papà,
sì, e che anche appunto si sono stimolati insieme, è stato anche nell'incontro di questi medici in quegli anni, ha dovuto lottare enormemente, ed era anni dopo Chernobyl, anni dopo la per creare dei registri tumori qua. E io alla fine del podcast mi interrogo anche rispetto appunto alla regione della Campania, da dove viene mio padre, dove oggi purtroppo l'incidenza tumorale è ancora peggiorata. C'è il medico che curava mia nonna, che ha detto che lui era medico in Iraq e in Siria, sulle due guerre, ma ha detto che mai aveva sofferto come fare il medico di base, infermiere scusa, non medico, era l'infermiere che veniva a casa, e che fare l'infermiere nella terra dei fuochi, dove appunto, da dove viene la mia famiglia, quindi tra Mondragone, Sessaurunca, in campagna, era molto più difficile, perché ci sono tipo delle quantità di bambini che muoiono a 10 anni di leucemie o di cancri dei tessuti molli, che sono chiaramente legati all'inquinamento, sono tipi di tumori che sono, oggi si sa meglio di prima.
Fortunatamente a me questo fa piacere, anche io parlo di podcast, non c'è solo il tuo, Cristo si è fermato a Seveso, che sono anche un ottimo veicolo di sensibilizzazione in questo senso, o di risveglio anche potremmo definirlo, ma ce ne sono altri. Io ricordo in questo momento ad esempio la città dell'amianto, che è un altro tema, quello dell'Eternit, Casale Monferrato, ve lo consiglio perché ci risveglia, ma in modo molto sano, le coscienze, non demagogico, e questo è importante. Maria Perone, noi dobbiamo salutarci anche se, intanto io invito il pubblico davvero ad ascoltare queste puntate, sì, di Cristo si è fermato a Seveso, che sono molto belle, nostra, molto intense, proprio come la vita del nostro Manuel Perrone.
rsi.ch/audio per recuperare le 5 puntate. Interessante, una storia personale del Antonio Perrone, di tuo padre, che si intreccia un po' con la storia anche della Svizzera italiana di quel tempo, che inizia ad affrontare anche il tema dell'inquinamento ambientale e delle conseguenze, delle conseguenze sulla salute. Maria Perrone, sentiremo ancora parlare di te. In cantiere c'è un lungometraggio in lavorazione avanzata, dico solo il titolo, che ci richiama un po' alla parola liturgia che hai portato qui a Tra le righe, L'ultima cena. E allora buon lavoro, buon vento, buone creazioni, e a presto. Grazie di essere stato qui con noi.
Grazie a voi.